Wiki Music. Rudolf Nureyev, direttore d'orchestra, raccontato da Stefano Balanzuolo.
Prima scena. Ligalli è un arcipelago formato da tre isole piccole, raggiungibile in pochi minuti di gozzo, cioè di barca, da Positano. Fa parte della riserva protetta di Punta della Campanella, nello spazio di mare che divide, quasi confondendoli, i golfi di Napoli e Salerno. Da sempre questi luoghi esercitano fascino irresistibile su artisti e intellettuali, pronti a trarre ispirazione e ricaricarsi in un angolo di paradiso fuori dalla mischia. Non lontano da Ligalli, anzi vicinissimo, c'è anche Isca, che è l'isolotto, quasi uno scoglio, sul quale Edoardo De Filippo visse momenti felici e creativi. Per molti anni, invece, Ligalli è stato buon ritiro esclusivo di una colonia di artisti russi illustri, coreografi e danzatori in special modo. Tutto questo evidentemente in epoca moderna, perché dei Galli in realtà parlerebbe già lo storico greco Strabone nel primo secolo a.C., raccontando come già 2000 anni fa uno almeno degli isolotti, il Gallo Lungo, il più grande dei tre con i suoi 400 metri di massima estensione, fosse abitato. Umani a parte, la leggenda vuole che l'arcipelago sia stato dimora di sirene, da cui il nome attribuitogli. Nella mitologia greca, infatti, le sirene erano metà donna e metà uccello, non pesce, come da accezione successiva. Ma torniamo al Gallo Grande. Gli altri scogli si chiamano per la cronaca la Rotonda e dei Briganti e ai suoi abitanti russi nel XX secolo. Il primo è Leonid Massin, nomi Assin alla russa, che nel 1924 si fa costruire una casa bellissima chiamando Le Corbusier ad arricchirla. Ne farà un cenacolo di intellettuali e coreografi, oltre che un luogo di formazione e piacere per ballerini e ballerine in cerca di gloria. Il secondo è il grande Rudolf Nureyev, che acquista la casa di Massin nel 1989 e ne lascia quasi intatte struttura e disposizione degli ambienti, ivi inclusi l'approdo privato, terrazze, sala prove di danza e stanza quasi sacra della musica. Sul Gallo Grande, Nureyev trascorrerà le ultime estati della sua breve vita, ma anche lunghi inverni in totale e perseguita solitudine, interrotta giusto dalla presenza saltuaria di pochi amici selezionatissimi e, naturalmente, della musica. È lì, nella casa in mezzo al mare, che in un giorno d'estate del 1990 Nureyev riceve la visita attesa dell'allora soprintendente del San Carlo Francesco Canessa, giunto a proporre un incarico di collaborazione con il teatro. «Rudy mi accolse», ricorda Canessa nel libro «Non sparate a Cavaradossi», «in cima ai gradini della scala spicconata nella roccia. Era una mattinata di sole a picco, ma lui era avvolto in un mantello di lana scozzese e aveva in testa un morbido berretto che gli scendeva di lato fino a coprirgli l'orecchio». Nureyev avrebbe poi accettato l'invito del soprintendente e al San Carlo sarebbe riuscito a regalare almeno una Cenerentola geniale, tratteggiata con acume da coreografo di razza e interpretata da grande attore. Con orgoglio, al suo ospite Nureyev svelerà i segreti della stanza della musica, dove spicca un organo a canne fatto costruire da lui stesso su un modello antico. A un certo punto si siede e comincia a suonare un corale di Bach, scrive sempre Canessa. Le mani scorrono sulle tastiere, i piedi pigiano sulla pedaliera con naturalezza, segno che i problemi di tecnica sono ormai alle spalle. Il leggio è vuoto. Fu forse in quei giorni, certamente in quel periodo di vita già minato dalle avvisaglie del male che l'avrebbe stroncato poi il 6 gennaio del 1993, che Nureyev cominciò ad accarezzare un sogno, l'ultimo dei suoi mille straordinari sogni, quello di dirigere un'orchestra. L'avrebbe esaudito nell'estate del 1991. Il suo debutto italiano avviene il 9 luglio di quell'anno, sul podio di Villa Rufolo a Ravello, alla testa della Residenza Orchester di Vienna. Quel giorno, dal palcoscenico a picco sul mare, sporgendosi verso destra e con un po' di immaginazione, Rudy avrebbe persino potuto scorgere la sua incantevole casa del Gallo Grande. Seconda scena. Facciamo un passo indietro per provare a capire come e quando nasca la passione di Nureyev nei confronti della direzione d'orchestra, che, sia pure per pochissimo tempo, diventerà per lui un montaliano secondo mestiere. Nel 1941 la sua famiglia, tre sorelle e un fratello tutti più grandi, e poi la madre e un padre mai amato fino in fondo, viene fatta sfollare in un piccolo villaggio tartaro nei pressi di Ufa. Ed è lì, in un teatro miracolosamente aperto e attivo, ad onta della tragedia incombente della guerra, che il piccolo Rudy vede un balletto in scena per la prima volta e scopre la musica di Tchaikovsky. Da quel momento prenderà l'abitudine di rimanere sveglio di notte con l'orecchio alla radio per ascoltare la musica, illudendosi di coprire il fragore delle bombe. Qualcuno dice che se non fosse diventato il più grande ballerino del proprio tempo, Nureyev sarebbe diventato un musicista. Di sicuro da bambino avrebbe voluto imparare a suonare il pianoforte, ma suo padre lo indirizzò invece alla fisarmonica. «È comoda, puoi portarlo ovunque con te», gli diceva per convincerlo. Il sogno del pianoforte si sarebbe realizzato una volta entrato alla scuola Vaganova del teatro Kirov di Leningrado, dove l'obbligo di imparare uno strumento era inderogabile. «Ai miei tempi», dirà Rudy in seguito, «ci insegnavano più la musica che la danza». Negli anni 50 Nureyev comincia a frequentare assiduamente i concerti e a comprare spartiti in gran quantità. Non riuscendo sempre a trovare chi glieli suoni, impara a leggerli da solo. Il suo stile di danza naturalmente allora finisce col modellarsi sulla musica nel tentativo di trasmettere ogni sfumatura della partitura attraverso il corpo. Secondo un'opinione diffusa, Nureyev era l'uomo che ballava la musica, più che semplicemente danzarci sopra. A folgorarlo sulla via del podio comunque saranno non pochi personaggi di ineccepibile carisma, a conferma di come le frequentazioni intrattenute da Nureyev fossero stellari. Da una decina d'anni, ricorderai Ballerino in un'intervista del 1991, già accarezzavo l'idea di entrare in una scuola di musica, forse la Juilliard, per studiare direzione. Poi, un giorno ho incontrato Herbert von Karajan in un ascensore. Mi ha detto: dovresti diventare un direttore d'orchestra. I direttori d'orchestra, sai, vivono a lungo. Dopodiché, e non so se scherzasse, ha aggiunto: vieni a scuola da me, ti insegnerò tutti i miei trucchi. Ma io non ho mai accettato la sua offerta. Peccato, aggiungiamo noi, visto che nel 1989, come sappiamo, Karajan sarebbe morto. Il primo di tutti a accendere in Nureyev il sacro fuoco della direzione d'orchestra, però, sarebbe stato Carl Böhm, sempre secondo i racconti del diretto interessato. Il più convincente, forse anche il più seduttivo, risulterà invece Leonard Bernstein, il quale al Ballerino fu legato da una solida amicizia. A Lenny certamente si deve l'indicazione, comunque disattesa, della Juilliard School quale tappa obbligata di formazione. Nessuno di questi grandi direttori e mentori farà purtroppo in tempo a vedere l'esordio di Nureyev sul podio, avvenuto nel giugno del 1991 al Palais Hoersberg di Vienna, alla testa della neonata Residenz Orchester, un mese prima del già citato debutto italiano. In locandina, la Sinfonia alla caccia di Haydn, la Serenata per orchestra d'archi di Tchaikovsky e il Concerto per violino K218 di Mozart, solista Rainer Kukl, primo violino dei Wiener. Terza scena. In tutte le cose della vita Nureyev si applicava con cura fino all'accanimento. Sarebbe stato così anche con la direzione d'orchestra. Prese l'abitudine, ovunque andasse, di portarsi dietro una tastiera da viaggio. Se le parli gentilmente, diceva, può salvarti dalla solitudine. La portava per potersi esercitare con il clavicembalo ben temperato di Bach, sempre. Quella valigetta piccola e pesantissima diventò ben presto l'incubo di tutti i suoi compagni di tournée durante Nureyev and Friends, il gala tributo proposto in giro per il mondo. Alla fine sceglierà Vienna come sede di studio, secondando una passione dichiarata verso i compositori del periodo classico. Nella capitale austriaca segue i corsi di Wilhelm Hübner, insegnante all'Accademia di Musica e ex violinista dei Wiener Philharmoniker, il quale non negherà di essere rimasto sorpreso dallo spirito di sacrificio e dalla volontà di apprendimento del suo cinquantenne allievo. Al direttore in pectore, a questo punto, manca però ancora un'orchestra con cui porre in pratica gli insegnamenti ricevuti. Una palestra privilegiata, insomma. Il rischio, infatti, è che ensemble importanti non si prestino, per snobismo o per diffidenza, a fare da ballon d'essai per il glorioso ballerino col nuovo pallino del podio. Anche per questo, allora, nel 1990, il pianista direttore Paul Moser e sua moglie Silvia, insieme a Hübner, fondano la Wiener Residenz Orchester, votata soprattutto alla rilettura di opere del periodo classico viennese, Mozart e Haydn specialmente, oltre che al valzer, potendo contare sull'apporto di vari elementi dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. La Residenza Orchester diventerà il primo e quasi unico strumento tra le mani del direttore Nureyev a partire dal 1991 e lui il primo direttore ospite del complesso l'anno dopo. Si racconta pure che gli orchestrali non siano stati all'inizio felici di fare da cavia, ma che quasi tutti poi si sarebbero lasciati conquistare dall'approccio meticoloso e dall'amore per la musica messi in campo da Nureyev, il quale, intanto, aggiunge Stravinsky al proprio repertorio sinfonico, quello di Apollon Musaget, danzato mille volte. Che tanto rispetto per la musica abbia innervato tutta la vicenda artistica in Nureyev lo conferma la testimonianza, per esempio, di Michel Sasson, che diresse molti balletti danzati dal Tartaro Volante. Litigammo aspramente quando mi rifiutai di cambiare i tempi del Romeo e Giulietta. Dissi a Nureyev che io avrei seguito le indicazioni di Prokofiev. Lui capì e adattò la coreografia in modo che risultasse in armonia con la partitura. Bulimicamente proteso ad apprendere, Nureyev avrebbe preso lezioni anche da Varujan Koijan, direttore con trascorsi importanti alla Los Angeles Philharmonic. Lenny Bernstein, aveva spiegato Rudy in un'intervista, mi ha raccomandato una cosa: trovati un vecchio maestro e succhiagli il mestiere, dopodiché fa pratica, pratica, pratica. Detto fatto, appunto. Nureyev è un musicista eccellente, avrebbe poi dichiarato Koijan. Quando possiamo, noi due facciamo sempre musica da camera. Alle prove d'orchestra si siede dietro di me e osserva tutto attentamente. Al momento di affrontare l'orchestra, però, ho dovuto proprio spingerlo sul podio. Immaginate la scena, l'uomo più dotato di grazia al mondo che quasi inciampa in scena per colpa mia. Una volta rotto il ghiaccio, Nureyev decide di non fermarsi più. Danzerà ancora ruoli di carattere, comunica la stampa nel 91 il suo agente Andrew Grossman. Ma la direzione d'orchestra e l'apprendimento di questo nuovo ruolo sono oggi il suo obiettivo primario. Aggiungo che l'orchestra da camera del Bolshoi sarà in tournée in Occidente tra 2 anni e, se tutto va bene, Rudy la dirigerà. Purtroppo non andrà tutto bene. Scena quarta. Quasi a voler sminuire a tutti i costi la nuova dimensione artistica di Nureyev, una parte della stampa farà riferimento al suo debutto viennese da direttore con termini deprimenti, parlando di un'esibizione in una oscura piccola sala da concerto fuori dal circuito musicale più battuto, lontano dalle prestigiose e antiche sedi viennesi. In realtà, Palazzo Hoyerswerk non è uno sgabuzzino, e a sentire dirigere Nureyev ai primi passi sul podio ci sono centinaia di spettatori. Troppo ghiotta però l'idea di far stridere mediaticamente questo debutto con quello vorticoso e danzante del 1959 sul palcoscenico del Kirov. Lui, Nureyev, non se ne cura più di tanto. La meravigliosa illusione che la musica suonata dall'orchestra provenga direttamente dal mio corpo, dichiara, e dalla mia testa, riesce a rendermi puntualmente euforico. Ma torniamo adesso in Costiera Amalfitana, da dove eravamo partiti, torniamo a Ravello e a quel concerto di 30 anni fa, il primo diretto da Nureyev in Italia. Francesco Canessa, al quale l'artista ha appena confessato il proprio desiderio di volersi esibire in concerto, realizza in fretta che un'occasione così necessita di un contesto fuori dall'ordinario, disancorato dalla routine teatrale. E pensa allora al Festival di Ravello, al palcoscenico a picco sul mare nei giardini di Villarufolo già cari a Wagner. Ne parla con Roman Vlad, direttore all'epoca della rassegna, il quale include il concerto nel programma del festival ma invoca prudenza sulla scelta dell'orchestra, trattandosi di un debutto, sia pure assai particolare. Il problema lo risolverà lo stesso Nureyev, tirando fuori dal cilindro la Residenza Orchestra, diventato ormai complice fedele e rassicurante. All'ora del tramonto, preannunciato come da consuetudine del festival dagli squilli del preludio del Parsifal, fasciato in un frac che lo rende ancora più magro, Nureyev esce dal camerino e si avvia verso il palco. Dirigerà quella sera la Sinfonia numero 40 mozartiana, la Serenata opera 48 di Tchaikovsky e Apollon Musaget, appunto, brano ad altissimo rischio, reso nell'occasione con tempi dilatati fino all'inverosimile, non facili da sostenere, teoricamente impossibili da danzare. Non una semplice citazione del balletto, insomma. Di quel concerto non resta, a essere onesti, un ricordo musicalmente incancellabile, ma romantico sì, reso tale dall'immagine elegante di Nureyev, forse anche dal suo gesto sinuoso, talora poco decifrabile. Le recensioni del giorno dopo, inclusa quella di chi vi parla oggi, non furono veramente benevole, e col senno di poi resta la sensazione di aver raccontato quel debutto senza alcuna indulgenza nei confronti dell'esordiente e con l'acribia anzi di chi stesse soffrendo per una sorta di invasione di campo. Un quotidiano avrebbe scritto che la curiosità che precedeva il concerto ha presto lasciato il posto alla delusione e poi alla noia. Delle due l'una, o Nureyev direttore non ha idee e allora può togliersi il capriccio come tanti appassionati con una matita in mano di fronte a un impianto stereo, o non riesce a esprimerle, a farsi seguire dall'orchestra, e questo è anche più grave. Annota un altro giornale. Se non si fosse chiamato Rudolf Nureyev, difficilmente il direttore visto all'opera avrebbe trovato spazio in un festival internazionale. Il gradimento del pubblico però è inequivocabile, gli applausi finali cordiali e lunghi come la fila di gente che andrà ad aspettarlo all'uscita del camerino e dalla quale Rudy, per quanto esausto, non negherà l'autografo. Scena quinta e ultima. 20 e passa minuti dopo la conclusione del concerto di Ravello, esaudite le attese dei fan in cerca d'autografi, Nureyev invita i giornalisti presenti a una mini conferenza stampa in Villarufolo, un luogo monumentale per un monumento della danza. Si sveste del lungo impermeabile nero, indossato a dispetto del caldo di luglio, e toglie il baschetto di foggia militare, calzato fino ad un attimo prima. È palesemente stanco, ma si dichiara felice del suo esordio italiano. Poi comincia il fuoco di fila delle domande e lui non ne elude nessuna, dispensando risposte talora persino piccate o vagamente dispettose. Sembra quasi che giochi d'attacco per difendersi in via preventiva da accuse che annusa nell'aria, minacciose e inevitabili. Un giornale scrive: «L'inconsueta conferenza stampa convocata da Nureyev dopo il concerto è sembrata quasi dettata dal bisogno di dire e comunicare quello che con la musica non era riuscito a dire e comunicare. Nureyev è prigioniero del proprio bisogno di piacersi sempre e verrebbe quasi voglia in questo senso di rassicurarlo, ricordandogli questo: lo amiamo per la leggenda che ha creato intorno a sé e ci basta». Qualcuno gli chiede: «Cosa ci dice di questo suo nuovo ruolo di direttore d'orchestra?» «Spero di arrivare il più in alto possibile», risponde, «e credo di avere i mezzi per riuscirci». Qual è la molla che la spinge? Tanto studio, tanta ambizione e la benedizione di Herbert von Karajan. Ha scelto di dirigere Apollon Musaget come omaggio a se stesso? Assolutamente no. L'ho riletto secondo l'istinto del musicista, non da ballerino. Forse il suo gesto talvolta è poco decifrabile. Sarà. Ma la gestualità, secondo me, non è fondamentale per un direttore d'orchestra. E se un giorno un giovane direttore o musicista si mettesse a danzare? Magari. Sarebbe una cosa bellissima. Ha un modello di stile? Ne ho avuti molti. Ma se volete un solo nome, oggi dico Riccardo Muti. Da danzatore abituato alle lodi, come prenderà le critiche al Nureyev direttore? Senza preoccuparmene particolarmente. Sono convinto, da artista, di dover dare conto solo a me stesso. Parlerà pure, nel corso dell'incontro, del suo amore per il mare della costiera, per la casa sull'isolotto dei Ligalli, dello spirito di Massin che vialeggia, dei progetti di formazione che vi vorrebbe impiantare. Poi, altero e inarrivabile come una icona sacra, riprende l'impermeabile, il cappello e lascia la compagnia. Fine dell'epifania. Ciò che avrebbe sempre irritato Nureyev nelle vesti di interprete del podio sarebbero state le accuse di pressappochismo, cioè il fatto che qualcuno lo volesse far sentire un parvenu, un improvvisato. «Quello che ascoltate», dirà varie volte, «è l'esito di un lavoro che mi sono preparato a fare per molti anni, non di un impulso improvviso». La sua carriera di direttore d'orchestra durò meno di 15 mesi, ma l'energia profusa per combattere la malattia ormai conclamata e mettere insieme concerti a Vienna, Atene, Budapest, Deauville, Częstochowa in Polonia, New York, Salt Lake City e San Francisco fu stupefacente. Il 6 maggio 1992 dirige Romeo e Juliette a Parigi, danzato da Sylvie Guillaume e Laurent Hilaire. 11 giorni dopo, il 17 luglio, la sua ultima apparizione sul podio si consuma alla Berklee University di San Francisco, sulle note dell'amatissimo Tchaikovsky. Riceverà ancora nei mesi estremi di vita numerose offerte per dirigere balletti, ma non potrà accettarle. Così come dovrà rinunciare al sogno di dirigere la prima della Bayadère all'Opera di Parigi l'8 ottobre del 1992. Ne firmerà, però, con sforzi titanici, la coreografia, magnifica a detta di pubblico e critica. Sarà quella l'ultima creazione di Nureyev, l'ultimo suo contatto con un mondo, quello dell'arte, che ha contribuito a rendere più bello e vivace.
Il 9 luglio del 1991, Rudolf Nureyev dirige il suo primo concerto italiano al Festival di Ravello. Stefano Balanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
a cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.